4 mattino.
Martedì 25 giugno alle 8:19 minuti e 20 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Oggi, caro Simone, è il giorno del doppio patteggiamento. Di uno non troverete notizie sui giornali italiani perché è avvenuto a notte tarda, e quello di cui hai parlato già tu stamattina, che riguarda Julian Assange, è stato patteggiata la sua pena con gli Stati Uniti. Gli hanno dato una pena che corrisponde ai mesi 62 che ha scontato in prigione a Londra, per cui è già libero, già in aereo, sta andando volando per gli Stati Uniti stessi, e poi andrà, immagino, in Australia. Era una vicenda che durava dal 2009-2010, sì, quando si era aperta con WikiLeaks le rivelazioni di segreti, quelli che gli americani ritenevano segreti importantissimi, erano segreti importantissimi, e poi in più in Svezia l'avevano incolpato, lui stava in Svezia, si era rifugiato all'ambasciata dell'Ecuador, l'avevano incolpato di reati di violenza sessuale, e l'Ecuador poi gli ha ritirato l'asilo, è finito in prigione in Inghilterra, dove ha scontato quei 62 mesi che adesso fanno l'ammontare della sua pena, per cui... Ma non è qui il centro della vicenda, il centro è, come scrive il New York Times, già subito, è che questa condanna patteggiata è una missione da parte di tutti e due, una missione da parte di Assange di essere colpevole, perché c'è la parola colpevole nel patteggiamento, e da parte degli Stati Uniti di venire a patto con quello che avevano qualificato come la più grande spia del secolo, una persona che aveva provocato innumerevoli danni. In fondo i termini della condanna patteggiata è molto relativa, è la più straordinaria saga legale di tutti i tempi, dice il New York Times. E il secondo patteggiamento, lo chiamo io patteggiamento, ma in realtà non si tratta di questo, è quello del Papa con padre Georg Genswein, padre Georg per tutti quanti, voi ricordate, padre Georg era l'assistente, la persona più vicina a Ratzinger, nei giorni in cui era morto Ratzinger era uscito un libro di padre Georg che si chiamava Nient'altro che la verità, che conteneva dure accuse a Papa Bergoglio. I due avevano litigato, il Papa era uscito dal suo consueto modo di condannare, poi fare la pace, insomma, con padre Gheorghe si capiva benissimo, ce l'aveva molto, non lo aveva mandato fuori dalle scatole, sembrava che non dovesse avere un ruolo, e invece a sorpresa è stato nominato nunzio nei Paesi Baltici. Ora, da nunzio nei Paesi Baltici, i Paesi Baltici sono i più ostili alla Russia, sono i paesi che tengono alta la bandiera dell'Ucraina, dell'aiuto all'Ucraina, ma anche dell'ostilità alla Russia, e avere lì come nunzio apostolico padre Georg significa una cosa che te la dico in modo molto abbreviato: sentiremo parlare spesso di lui, sentiremo parlare ancora di lui, perché potrà fare dichiarazioni a favore dei paesi in cui è nunzio e che si riveleranno in contrasto con quella che è la politica invece, come dire, più sensibile alle ragioni dei russi, che è quella del Papa. A proposito della Russia, ci sono altre due notiziole che mi hanno colpito, una che non c'entra niente con la Russia ma riguardano tutto e due il mondo islamico, una che in Giordania, questa non c'è sui giornali italiani ma è molto enfatizzata dai giornali statunitensi, è stato scoperto un deposito enorme di esplosivo riconducibile all'Iran. L'Iran si difende, ma sembra, insomma, la Giordania si tiene, si ritiene sotto il mirino iraniano, e questa cosa preoccupa per quella che riguarda la stabilizzazione in quell'area regionale. L'altra invece c'entra con Putin, perché Putin ha rimosso Magomed Omarov. Tu mi direi, ma chi è Magomed Omarov? È il presidente del distretto di Sergokhla e il segretario della sezione locale di Russia Unita. Beh, che ha fatto di male? Perché lo ha rimosso? Perché si è scoperto che fra i sei assalitori del Dagestan, ne abbiamo parlato ieri, sì, questo certo, attentato sì, a chiese e sinagoghe, fra i sei assalitori uccisi sono stati identificati due suoi figli e un nipote, insomma familiari di un responsabile, di una persona che aveva responsabilità politiche in Dagestan. Anche su questo non mi posso dilungare a lungo, ma gli ascoltatori faranno una riflessione che la stessa che ho fatto io. Vuol dire che c'è una ramificazione di questi attentatori che lambisce il potere politico della regione, che, come ho detto ieri mattina, è una regione in cui il 60% sono musulmani.
Detta brutalmente, Paolo, il problema per Putin di quelle repubbliche, scrive oggi bene Daniele Raineri su Repubblica, è più profondo di quanto non appaia dal semplice attentato, no?
Perché lì non sono attentatori, 3 su 6 sono suoi parenti, 2 figli e un nipote, vuol dire che gli attentatori hanno un mandante, un possibile mandante che è incestato nel potere politico della regione del Dagestan, quindi significa che forse sono il sintomo di una ribellione più ampia. Però so che voi siete tutti appassionati delle elezioni italiane, lì c'è poco da dire. Nelle elezioni italiane ha vinto la Schlein a mani basse e ha vinto in proporzioni, per me e in realtà per tutti, inattese, perché a Firenze, nei due capoluoghi principali, Firenze e Bari, ha vinto 60-40 con una nipote del sindaco Bardellini, che fu un sindaco famosissimo negli anni 60, quello che dovette affrontare l'alluvione di Firenze, insomma un personaggio, è un collegamento alla storia di un certo rilievo, insomma è la nipote di Bardellini. E a Bari, dopo quel popò di caos che era successo, addirittura ha vinto 70-30. È vero che, come dicono alcuni rosiconi della destra, poi se tu vai a contare Donzelli, è quello che è il record oggi, dice ma noi, se noi facciamo le proporzioni, abbiamo vinto noi 4-3, ma insomma sono piccole cose, perché se tu pensi che a Lecce, che è una della città principale dove ha vinto il centrodestra, dove prima c'era un'amministrazione di centrosinistra, la Poli Bortone, personaggio notissimo che è stata parlamentare ministro, è stato tutto nella storia della destra italiana, ha vinto per 646 voti, ripeto, a Firenze hanno vinto 60-40, centrosinistra, a Bari 70-30, lì lei ha vinto per 646 voti. Cosa dice tutta questa storia? Quello che dicono due persone su versanti opposte, uno è Ignazio La Russa e l'altro è Lina Palmerini, su Sole 24 Ore, ma riflettendo sulle parole di La Russa, che il doppio turno porta dei vantaggi evidenti al centrosinistra, cioè fare le elezioni in due turni porta dei vantaggi al centrosinistra che il centrosinistra non è capace di valutare, perché a volte è a favore, a volte è contro. Significa che quando tu voti in un turno secco vince il centrodestra, regioni, Stato, elezioni politiche, così. Quando voti a doppio turno la partita è aperta e spesso vince il centrosinistra, perché è più facile Adesso soprattutto sì. che c'è una leadership certa, che è quella di Elly Schlein sul PD, che si aggreghino in funzione antidestra tante altre forze, invece la destra quei voti ha, e qui ce n'è al primo, al secondo, sì. e se si fanno tre turni al terzo, al quarto, quei voti ha, è proprio politicamente incapace di allargare il proprio campo. È un problema che ha la Meloni, lei non se ne rende conto e
sì, questo poi dipende ovviamente, Paolo, se posso, cioè, secondo me è un valore relativo a livello nazionale, nel senso che dipende da che candidato scegli, cioè è chiaro che questo premia dei candidati un po' più di, mi viene da dire, di compromesso, no? Un po' più spostati al centro rispetto eventualmente a candidati identitari.
Guarda, c'è la riprova che le cose non stanno esattamente così, ed è un caso che andrebbe studiato a sé, che è il caso di Perugia, perché a Perugia c'era stato un sindaco, Perugia è una città di sinistra storicamente, sì. poi per 10 anni c'è stato un sindaco di centrodestra veramente eccezionale, che glielo hanno riconosciuto anche da sinistra, ha rifatto Perugia, ha messo una sua la sua braccio destra, una donna tra l'altro molto abile, molto brava, in gara, e lo stesso ha perso questa candidata. Quindi lì c'era quello che dici tu, cioè un personaggio credibile, forte, non era uno raccattato a caso all'ultimo momento, ma è proprio la logica del doppio turno, ti ripeto,
che favorisce il centro-sinistra,
è più facile per il sì, è più facile per il centro-sinistra, per il PD avrà dentro delle cose radicali, ma è più facile allargarsi al centro di quanto lo sia per il centrodestra, anche perché il centro, dopo le disavventure di Renzi e Calenda e Bonino, è ormai disarticolato, quindi quello è un campo più che campo largo, è un campo dove tu vai e peschi tutto quello che ti capita. A sinistra il gruppo di Fratoianni e Bonelli è abbastanza complice, e quello che voleva dare del filo da torcere, contendeva al PD la leadership del centrosinistra, cioè il Movimento 5 Stelle, ormai si cura le ferite, insomma, tra l'altro in questi giorni, non ne parliamo mai, ma dilaniato da una lotta interna, per cui forse la Raggi e Di Battista vorrebbero prendere la leadership al posto di Conte, con una cosa più combattiva, però se permetti ne parleremo nei prossimi giorni. L'unica cosa che non mi è piaciuta è stato Vincenzo De Luca, il presidente della regione, perché Schmidt, un ottimo intellettuale, ha perso rovinosamente a Firenze, e lui per commento ha detto: col cavolo che gli faremmo trovare una sedia a Capodimonte. E mostrati, signore, il giorno in cui il tuo partito vince, ma che bisogno c'è di i giornali di destra dicono che De Luca bullizza Schmidt in fondo.
Senti, Paolo, già che siamo su Capodimonte, visto che Capodimonte non riguarda De Luca ma riguarda il ministro San Giuliano, dai, vogliamo ritornare un attimo.
Dunque, San Giuliano ha ammesso l'errore, dice ho sbagliato, però la sua risposta oggi viene presa in giro da tutti, l'Italia del Cino Panettone, scrive Filippo Ceccarelli, che dice: ma ho sbagliato, ma ho una cartellina di strafalcioni altrui, ho una cartellina in cui raccolgo tutte le gaffe di editorialisti e commentatori, da chi ha scritto A senza H, chi ha definito Oslo capitale della Svezia, o Tre cani, scritto separatamente, staccato, e a parte il fatto che sono curioso di vedere, perché dipende se sono dei poveretti oppure se sono dei premi Nobel aver commesso questi errori. E poi secondo me, ma lo dico In questi casi conviene dire sbagliato, punto e basta, star zitti, perché dire che ho la cartellina, o la tiri fuori questa cartellina, oppure
però non mi ha colpito vedere.
Che
noi, non lo
Giorgio
vedere.
Di Freddi sul Fiatto Quotidiano, un nemico giurato di questo governo, per carità, in qualche modo è stato tenero nei confronti di San Giorgio, tenero ma con delle punte di veleno, dice: mi sembra che sia una voglia di ostentare, di mostrare un tipo di cultura che però è sempre nozionismo, probabilmente dato il suo ruolo istituzionale farebbe una figura migliore a tacere, vuole fare l'ultimo uomo rinascimentale, ma non è una cosa per lui, e lo paragona a Leonardo da Vinci, che sapeva come e quando tacere. Sono d'accordo con lo di Freddi.
Va bene, senti, vediamo di farci inviare questa cartellina di San Giuliano, perché sono curioso, sono sicuro che ci sono io.
Mi
ci
è piaciuto
tu,
anche il Guido
tu,
Bertolaso.
Sì.
No, io no, guarda, io certo. Controllo sempre di scrivere A con l'H. San Guido Bertolaso, che è l'assessore al WEF della Lombardia, ha proposto dentiere gratis dopo in caso di tumore o trauma, un bonus dentiere. Siccome questa era un'ossessione di Berlusconi, mi piace.
Sì, l'ha detto proprio Bertolaso, l'ha detto, lo riporta oggi il Sole 24 Ore. Dice: Silvio Berlusconi aveva il pallino di far sorridere gli italiani. Noi portiamo in giunta una delibera che garantisce dentiere gratis per chi ha avuto un tumore a tutti coloro che hanno fatto interventi che gli hanno distrutto il cavo orale. Mi piace questa cosa,
Non solo
costa
il tumore,
tantissimo.
Anche un trauma.
Sì, è un micro bonus.
Se ti arriva una palla da tennis sui denti
certo.
E vince Bertolaso, cioè danno ragione a Bertolaso, tu puoi rifarti i denti.
Stima 750.000 euro. Vedremo se sarà rispettata. Caro Paolo, ti auguro una buona giornata. Ciao, grazie.
Grazie, ciao.
24 mattino.
E dunque continuiamo a parlare dei ballottaggi, lo facciamo oggi con due esponenti politici, innanzitutto con Dario Nardella, che è il sindaco uscente di Firenze, è stato appena eletto eurodeputato, come sapete. A proposito di elezioni europee, mi sono dimenticato di ricordarvi questa mattina che sono passati 16 giorni e ancora non abbiamo i risultati ufficiali, perché mancano le famose 78 sezioni di Roma. Siamo qua fiduciosi, con calma, tranquilli, noi siamo qua, aspettiamo i magistrati che si devono occupare della conta di queste schede e poi vi daremo i risultati definitivi. Dunque, buongiorno Nardella e benvenuto.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, un'elezione di una sindaca in perfetta continuità, no? Era una sua assessora, quindi ed è la prima cittadina di Firenze.
Sì, la prima sindaca donna. Beh, la continuità è legata ai nostri rapporti, al fatto che abbiamo lavorato insieme per 10 anni in un progetto di grande trasformazione della città. Per il resto Sara Funara è una donna che ha ormai tanta esperienza, le sue competenze, è sempre stata una donna libera, autonoma, e sono sicuro che farà molto bene.
Cosa ci dice a livello nazionale, secondo voi, secondo il Partito Democratico, naturalmente, questo voto?
Beh, ci dice che il centrosinistra e il PD continuano ad essere molto forti nelle grandi città, che spesso il buon governo viene premiato, come nel caso di Firenze, non solo, ma penso anche a Bari, e che quando si azzeccano le alleanze e i candidati si vince anche in città che non sono state governate precedentemente dallo stesso schieramento, come nel caso di Potenza e di Perugia. E quindi le alleanze vanno bene anche se sono larghe, ma devono essere giuste, nel senso che devono basarsi su proposte, idee, anche su candidature forti e convincenti.
E in questo caso funzionano, cioè senza trarne, mi sembra di poter dire, da quel che dice Nardella, delle conclusioni a livello nazionale, no, su tutto questo?
Ma guardi, è chiaro che le elezioni sono sempre diverse, i cittadini distinguono tra quelle politiche, regionali, locali, però è anche vero che il risultato è così ben distribuito a livello geografico, perché il PD e il centrosinistra vincono da nord a sud, da Cremona anche a Vibo Valentia, se ricordo bene, in Calabria, dove non si governava da anni. Beh, sicuramente si può trarre anche un dato nazionale.
mandato nazionale, che però stiamo perdendo perché la voce in Artella è andata via, chissà dove, se a Strasburgo. È già a Strasburgo per... no, ma forse no, perché ho visto una foto ieri sera a Firenze con Sara Funaro. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo. Chiedo a Marco Santoro se ce l'abbiamo. No, non ce l'abbiamo, abbiamo dei problemi di connessione, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto vi dico che l'informazione fornitaci poco fa da Dario Nardella era corretta, nel senso che Vibo Valencia ha vinto il centrosinistra con il 53,6% delle preferenze al secondo turno. Diceva Nardella, a livello nazionale dice qualcosa, quindi questo... No, non dice niente perché non riusciamo a recuperarlo. Se riusciamo a fare... Ce l'abbiamo?
Eccoci.
Eccolo qua, eccolo.
Sì, sì, eccomi, buongiorno.
Diceva,
mi scusi,
a livello nazionale...
non so cosa sia successo.
Boh, chissà. Vabbè, a livello nazionale succede qualcosa, diceva lei. Quindi il segnale comunque che arriva a livello locale vi dice qualcosa a livello di alleanze nazionali comunque, no?
Ma io credo proprio di sì. Ripeto, non possiamo ovviamente considerare una competizione di una città identica all'altra. Tuttavia, quasi ovunque si sono costruite delle alleanze larghe con coalizioni che sono andate spesso dai 5 Stelle fino ai moderati. Questo ci deve servire per costruire una coalizione forte, però ripeto, non un'operazione di ceto politico o di laboratorio, ma qualcosa che nasce dal basso e dai contenuti.
Qualcuno dice, allora partirei prima dalle parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che come ha sentito dice questa legge elettorale fatta così col ballottaggio non va bene, i voti e anche l'affluenza è bassa, quindi è una cosa che tutto sommato non funziona, bisognerebbe cambiarla. Partirei prima da un giudizio su questo e poi andrei nel dettaglio su questo tema del ballottaggio, perché ha a che fare con come costruisce le alleanze il centro-sinistra. Prego, Nardella.
Ma guardi, sono pronto a scommettere che se avesse vinto la destra nelle elezioni dei ballottaggi ieri non avrebbe proposto la modifica della legge elettorale. Cioè, noi siamo l'unico paese dove lo schieramento che perde propone di cambiare le leggi elettorali. Ecco, semmai l'unica legge elettorale che andrebbe davvero cambiata è quella delle elezioni politiche, dove ci sono le liste bloccate e andrebbero rimesse semmai le preferenze per far scegliere i cittadini, come succede per l'appunto nei comuni. Quindi insomma mi pare un po' una discussione sterile questa.
Lei lo metterebbe il doppio turno? Lei lo metterebbe il doppio turno a livello nazionale?
Ma perché no? Ha visto che in Francia c'è, potrebbe essere un meccanismo utile anche ad aiutare le composizioni di alleanze e la governabilità.
Non potrebbe essere uno scambio che proponete al centrodestra? Va bene, ok, andiamo avanti col premierato, però mettiamo il doppio turno.
Ma guardi, noi abbiamo sempre detto, lo ha detto la segretaria Schlein, tutti noi, che la prima riforma da fare è quella della legge elettorale e non ci sarebbe bisogno di stravolgere la Costituzione. Non li metterei sui due piani, perché appunto premierato e autonomia differenziata sono riforme strutturali. Il premierato soprattutto stravolge il sistema costituzionale, indebolisce il capo dello Stato, insomma crea un sistema mai visto prima, quindi non si possono mettere sullo stesso piano in un negoziato che non avrebbe senso. Piuttosto però si cambi la legge elettorale e si lasci stare il sistema delle regioni invece di spezzettarlo in questo modo.
Dove lei dice doppio turno potrebbe essere buono, però la nota messa dalla Russa, che è sull'astensione che c'è generalmente al doppio turno, poi non sempre, è ovvio, è un elemento di riflessione, mi pare, insieme al secondo elemento che le metto là. Lei diceva alleanze larghe, è vero anche che queste alleanze si costruiscono nelle due settimane, nel post elezioni, nell'apparentamento, nel momento che va dal primo turno al ballottaggio, e sono delle alleanze che, mi viene da dire, si compongono relativamente sui programmi e molto più sulla volontà di far vincere un determinato candidato o escluderne un altro.
No, allora ha ragione sul fatto che in due settimane di ballottaggio non è che le alleanze possano nascere da progetti di lungo periodo, magari possono dar vita poi per gli anni successivi a delle maggioranze più consolidate. Io dico sempre alleanze larghe ma giuste, cioè bisogna sempre partire dai contenuti, e questo si impara dai comuni, dalle esperienze delle elezioni locali, perché raramente delle elezioni locali si basano su scontri ideologici o su progetti sterili e astratti. Ora, per quanto si tratti di livelli diversi, ma anche a livello nazionale noi possiamo costruire un'alleanza larga e giusta su temi molto concreti, per esempio la sanità pubblica è sicuramente una delle nostre sfide. Quanto all'astensione di cui parla la Russa, mi scusi, ma il problema dell'astensione non sono i sistemi elettorali, se no prendiamo in giro le persone. L'astensione è legata a un problema di disaffezione e di sfiducia dei cittadini verso le istituzioni e la politica, perché più la politica è rissosa, superficiale, come spesso accade, violenta, basata su scontro personale, più i cittadini si allontanano. E poi c'è anche un tema, secondo me, legato ai sistemi elettorali dal punto di vista proprio meccanico. In molti paesi si può votare anche, diciamo, attraverso strumenti digitali. Dobbiamo anche un po' innovare i sistemi di voto.
Se ha già trovato casa a Strasburgo?
No, ancora no, la sto cercando.
La sta cercando, vabbè. Allora, buon mandato da parlamentare europeo a Dario Nardella. Buona
Grazie.
Giornata, buona giornata. Abbiamo una breve pausa e poi andiamo dal nuovo sindaco di Bari.
24 mattino.
Vito Leccese, eletto a Valanga, sindaco di Bari. Ce l'abbiamo in linea, buongiorno, eccoci. Ci siamo, Leccese.
Buongiorno, salve.
Ci sente, eccoci qua. Allora, eletto dopo, mi pare, la campagna elettorale, o meglio, il periodo forse più complicato per la città, con la commissione d'accesso che tra l'altro non c'è ancora detto nulla sulla questione delle infiltrazioni mafiose, le polemiche che ci sono state, la conferenza stampa del suo predecessore e suo vicino di stanza, tra l'altro, se non vado errato, Antonio De Caro, del quale è stato lei per anni collaboratore. Che campagna elettorale è stata, Leccese? Difficile, eh?
È stata una campagna elettorale forse la più difficile che io ricordi, a cui io abbia partecipato, perché io non sono nuovo alla politica, nel senso che io sono entrato in consiglio comunale nel 1985 da esponente dei Verdi del Sole che Ride. Ed è stata una campagna elettorale lunga e faticosa, che ha attraversato ben tre stagioni: l'autunno, l'inverno e anche la primavera, per poi concludersi ora in piena estate. E ovviamente il contesto non ha aiutato sia sul piano emotivo che sul piano, appunto, dei contenuti rispetto al programma da presentare agli elettori. Però alla fine, insomma, devo dire che gli elettori hanno largamente apprezzato l'idea di città che io ho per il prossimo futuro, e quindi mi hanno tributato un risultato enorme, straordinario, che va ben oltre le aspettative.
Senta, nota dolorosa, dalla quale poi il Presidente del Senato prende le mosse per parlare di eliminazione del secondo turno, di eliminazione del ballottaggio, è l'affluenza.
Beh, guardi, ieri abbiamo sfiorato il 38% come affluenza, che è superiore all'affluenza che c'è stata al secondo turno al ballottaggio che ha eletto Antonio De Caro nel 2014, perché è fisiologico, da quando è stata introdotta nel nostro ordinamento l'elezione, la legge sull'elezione diretta dei sindaci, che prevede il doppio turno, è fisiologico. Logico il calo della partecipazione al secondo turno, soprattutto laddove il primo turno si conclude con una enorme differenza tra i due candidati che vanno al ballottaggio. Guardi, io per una manciata di voti non sono stato eletto al primo turno. Credo che la percentuale fosse di oltre il 48%, mentre il mio avversario si è fermato al 29%. Quindi la gente in questi 15 giorni dava per scontata la rielezione, anzi pensava che io fossi stato già eletto. Quindi in qualche modo il secondo turno sconta anche questa,
sì, quando il candidato, sì. Ne parlavamo stamattina con Desio, il direttore del centro studi elettorali. elettorali, il quale diceva: guardate, quando è poco contendibile la gente va di meno a votare, che è anche un meccanismo abbastanza naturale. E senta,
però è paradossale che il centrodestra oggi proponga addirittura l'abrogazione del secondo turno previsto dalla legge sull'elezione diretta, perché io credo che sia l'unica legge elettorale che ha funzionato, ha consentito governi stabili, e quindi tra l'altro al secondo turno c'è un premio di maggioranza che consente al sindaco di avere una larga maggioranza su cui contare
perché poi l'apparentamento fa sì che anche le forze che si apparentano prendano dei seggi, naturalmente. Senta, Recesa, un'ultima domanda per lei. Come diciamo, una campagna elettorale sporca, molto giocata su temi giudiziari e della giustizia, che poi si conclude con una sua vittoria al 70%. Mi viene da dire questo, ma non è che questo insegna anche alla sua parte politica qualcosa su come vanno gestite le questioni giudiziarie in materia elettorale? Perché spesso, no, abbiamo visto, penso a come stanno andando le cose sul caso Toti, tanto per darle un'idea, no? A gestire con un po' più di attenzione questa cosa qua.
Guardi, io per l'esperienza che ho fatto in questa campagna elettorale le posso dire che agli elettori interessa più l'idea di città del futuro che le vicende giudiziarie, perché del resto, insomma, le vicende giudiziarie devono avere il loro corso. Tra l'altro sono state molto utilizzate le vicende giudiziarie sul piano proprio dalle forze del centrodestra, che si dicono garantiste, ma sono garantiste soltanto, diciamo, per convenienza politica. Quando conviene loro sono garantiste, quando non conviene le utilizzano elettoralmente, e quindi in qualche modo io credo che gli elettori siano più interessati al loro futuro che alle vicende giudiziarie, che devono giustamente fare il loro corso nelle aule di giustizia.
Quindi ritiene che le forze politiche, diciamo, che sono vicine alla sua parte, possano, come dire, avere un atteggiamento un po' più morbido, mi viene da dire, su questo fronte, un po' più garantista anche a fronte di quello che è successo?
Guardi, per quello che mi riguarda io sono garantista sempre, che si trovi in campagna elettorale o anche al di fuori della campagna elettorale. Poi credo che comunque gli elettori abbiano apprezzato le mie qualità morali, perché io, insomma, in 40 anni di attività politica e di attività da manager pubblico non sono mai stato sfiorato da vicende giudiziarie, ma neanche un avviso di garanzia in 40 anni.
Senta, adesso deve solo cambiare stanza lei, cioè da quel che ho capito avete la stanza vicina e quindi di fatto De Caro va a Strasburgo e lei si sposa di una stanza.
Sì, mi separano 15 metri del sindaco.
Un trasloco facile.
Carica di grandi responsabilità, perché è un semplice passaggio. Cambio di stanza è un cambio di ruolo importantissimo, perché io sono stato al fianco dei sindaci, ma oggi devo guidare io una comunità che si aspetta grandi cose, che ha grandissime aspettative, che non sono solo quelle della continuità del buon governo di Antonio De Caro, ma anche quelle dell'innovazione, della possibilità di far diventare Bari una città più moderna, più europea, più sostenibile, più verde. In questo sono molto orgoglioso, anche perché quando è iniziato da esponente dei Verdi del Sole che Ride, oggi finalmente posso dire con orgoglio che Bari avrà il sindaco verde, il primo sindaco verde di una grande città del sud.
Allora, grazie Vito Leccese, neo sindaco di Bari, in bocca al lupo, e grazie anche per questa sorta di tuffo nella memoria politica. Mi viene da dire Il Sole che Ride, io manco me lo ricordavo più. Allora, in bocca al lupo per il suo lavoro. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.